ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Mi sono accento più volte a scrivere queste mie memorie e uno strano sentimento misto di terrore e di angoscia mi ha distolto sempre dal farlo. Perché è cosa quasi agevole dire ciò che hanno sentito gli altri. L'eco delle altrui sensazioni si ripercuote nel nostro cuore senza turbarlo, ma dire ciò che abbiamo sentito noi, i nostri affetti, le nostre febbri, i nostri dolori, è compito troppo superiore alla potenza della parola. Noi sentiamo di non poter essere nel vero. Scrivere ciò che abbiamo sofferto e goduto è dare alle nostre memorie la durata della nostra esistenza. Scrivere per noi, per rileggere, per ricordare in segreto, per piangere in segreto. Ecco perché scrivo. Su questo vecchio quaderno, su cui ho tentato già tante volte di incominciare il mio racconto, vi sono molte cancellature che non posso più decifrare. Temo che il tempo abbia pure cancellate dalla mia anima non poche delle sue rimembranze. Questi fogli, su cui la mia anima si è arrestata tante volte, trattenuta da un terrore che non poteva vincere, mi accompagnano già da 5 anni nelle mie faticose peregrinazioni. Sulla maggior parte di essi non vi è scritto nulla, pure sembra che il mio pensiero vi abbia tracciato delle cifre misteriose e solenni. Tanto vi ho meditato sopra guardandoli. E li svolgo nell'ansietà di leggerli e osservo con melanconia i piccoli acari della carta che fuggono lungo le loro pieghe ingiallite. Io ero nato con passioni eccezionali. Io non avrei mai saputo né amare né odiare a metà. Non avrei potuto abbassare i miei affetti fino al livello di quelli degli altri uomini. La natura mi aveva reso ribelle alle misure comuni e alle leggi comuni. Era dunque giusto che anche le mie passioni avessero cause, modi, svolgimenti, fini eccezionali. Ho avuto 2 grandi amori, 2 amori diversamente sentiti ma ugualmente fatali e formidabili. E con essi che si è estinta la mia gioventù, e per essi. Scrivendo queste pagine, io non ho altro scopo che di interrogare le mie memorie ancora una volta, per non doverle interrogare mai più. Io innalzo questo monumento sulle ceneri del mio passato, come si compone una lapide sul sepolcro d'un essere adorato e perduto. Non scriverò che di un solo di questi amori. Non parlerò dell'altro che per il contrasto spaventoso che ha formato col primo. Quello non è stato che un amore felice. Raccontarlo sarebbe lo stesso che ripetere la storia di tutti gli affetti. E non v'è creatura che abbia amato sì poco da non conoscerla. O si abbandona, o si è abbandonati. Spesso desiderosi, spesso contenti dell'abbandono. Tal cosa è il cuore umano. Più che l'analisi di un affetto, più che il racconto di una passione d'amore, io faccio forse qui la diagnosi di una malattia. Quell'amore io non l'ho sentito, l'ho subito. Non so se vi siano al mondo altri uomini che abbiano superato una prova come quella, e nelle circostanze in cui io l'ho superata, non so se vi sarebbero sopravvissuti. In tutta la mia vita ho operato come ho pensato, convulsivamente. Dicono che i leoni si trovano in uno stato di febbre continuo. Ignoro quale medico abbia potuto accertarsi di questo fenomeno, come avrebbe fatto il capezzale di un infermo, ma sia ciò vero o non vero, sia la mia natura debole o forte. Non v'è dubbio che io ho provato sempre una specie di agitazione febbrile e convulsa simile a quella. Io mi sono divorato la vita. Io non potrei misurare la mia età con la stregua ordinaria del tempo. Avevo 28 anni allorché successero gli avvenimenti che sto per raccontare. La rivoluzione mi aveva trascinato già da tempo nelle sue file, quasi mio malgrado. Deviato dai miei studi, combattuto nelle mie inclinazioni, mi era indotto a rimanere nell'esercito, dove avevo ottenuto grado di ufficiale. Io vi militavo da 5 anni, allorché, colpito da una grave malattia di cuore, dovetti chiedere una lunga licenza e ritirarmi nel mio villaggio natale. Chi ha vissuto un tempo nelle grandi città non può più adattarsi alla vita dei villaggi. Né la monotonia di quella vita era il meno doloroso dei miei tormenti. Io conoscevo tutte le vie di quel paese, tutte le case, tutti gli abitanti. Viuzze strette e fangose, catapecchie anguste e miserabili, contadini rozzi e cocciuti. Mi dava pena il vederli, più pena il sentirli. La stessa natura non aveva che attrattive assai deboli. Vicino ai villaggi anche la natura sembra patire, è rozza e pigmea, soffre di impotenza e di rachitismo. Si direbbe che le manchi qualche cosa, come la forza e il profumo. I boschi di Boulogne, di Volksgarten, di Tiergarten non si trovano che vicino a Parigi, a Vienna, a Berlino. L'uomo risente come le piante l'influsso dell'atmosfera in cui vive. Io mi vedevo esterilire, immiserire, deperire. Fosse effetto della malattia, fosse influenza di quel soggiorno triste e uggioso, io mi ero interamente e miseramente trasformato. Una malinconia profonda, una disperanza piena di gelo, di scetticismo, s'erano impadronite di me. Ho parlato del mio paese natale. Io amo la terra, questa grande madre, questa gran patria comune. Io l'amo tutta senza distinzione di suoli e di climi. L'amo come una parte di me, io che non sono che una porzione minima di lei stessa. Io ho sentito spesso le sue attrazioni, l'appello che fa ai suoi atomi, le sue creature, agli uomini, le sue particelle animate. A primavera, quando il sole la dardeggia dei suoi raggi, in quel periodo di febbre, di ardenze, di fecondità, quando dal suo seno pieno d'amore erompono le famiglie degli insetti e delle erbe, quando ella sorride d'un sorriso pieno di incanti e di fiori, io ho sentito spesso con una specie di furore il desiderio di rientrare nel suo seno. Io mi sono proteso per abbracciarla, ho sentito che essa mi chiamava e ho gridato: «Tu mi vuoi, tu mi chiami, io vengo, io vengo». Sì, io amo la terra, questa bella terra. Io son certo che essa sarà lieve sulla mia fossa, quando stringerà dolcemente il mio petto con le sue braccia di selci e di radici. Ma vi è in essa un punto che io odio, ed è quell'angolo freddo e uggioso dove son nato. È di là che ho cominciato a gettare uno sguardo sul mondo e a vederlo triste e ingrato. È là che non ho potuto avere mai né una nobile gioia né un nobile dolore. È là che conobbi gli uomini che mi hanno insegnato a odiare gli uomini. È là, finalmente, che non ho potuto amare. Avrei voluto levarne le ceneri dei miei cari, perché l'ultimo anello che mi congiungeva alla mia patria fosse anche spezzato. Fui torturato lungo tempo da un'idea insistente e malinconica. Mi pareva che quelle reliquie adorate non potessero aver pace là sotto, perché io stesso, io sento che le mie ossa fremerebbero se sepolte sotto quelle zolle abborrite. Non so dire come ne partii per venire a Milano. Non so spiegarmi questa risoluzione, perché non avevo più alcuna forza di volontà quando vi venni. Era sul finire d'aprile, e mi ricordo di aver fatto a piedi attraverso la campagna un tratto di strada assai lungo. 2 allodole gorgheggiavano nel cielo, che mi sembrava alto, sereno, sconfinato, più di quanto non mi fosse mai parso dapprima. Si erano tante innalzate che il mio occhio non arrivava a vederle, erano lontane l'una dall'altra e, a giudicarne dal canto, parevano immobili. Si sarebbe detto che avessero trovato lassù dove posarsi. Avevo anche raccolto lungo la strada un mazzetto di tussillaggini gialle, gli unici fiori che abbelliscono quei vigneti sterili e desolati, e lo conservo tuttora nella mia scatola dei fiori disseccati. Ho segnato tutti i periodi solenni della mia vita con dei fiori. Ne conservo una quantità di mazzetti che sono come le pietre miliari del cammino percorso nella mia esistenza. E li porto meco come l'unico tesoro che io possiedo al mondo. Ho sempre sentito una specie di rispetto per queste piccole e fragili creature di un giorno, anche una specie di fede. Un anno, a Milano, in un'ora di profondo sconforto, una donna che passeggiava meco al mio fianco, tenendo in mano una rosa, mi precedette di alcuni passi e, sfogliandola e gettandone i petali dinanzi a me, mi disse scherzosamente: «Spargo dei fiori sul vostro cammino». All'indomani, un avvenimento inatteso mi restituiva la gioia e la pace. Allorché giunsi in quella città, io non avevo né progetti, né idee, né speranze di giorni migliori. Vi ero venuto, direi, quasi inconsciamente. Sapevo che fra 2 mesi sarei stato richiamato al reggimento e che di là avrei meglio potuto sollecitare questo richiamo. Forse era stato tale il movente del mio viaggio. Appena arrivatovi, cercai con ansietà di un amico che certa comunanza di sventure mi aveva reso da tempo assai caro. Abitava in una casa signorile assai vasta, dove era però quasi sconosciuto. Bisognava chiedere di lui. Battei perciò a un uscio del primo piano e venne ad aprirmi una donna giovane e bella. Mi parve che rimanesse colpita in modo singolare dal mio aspetto. Né io lo fui forse meno del contrasto che formava col suo. Era sì serena, sì giovane, sì fiorita, e il mondo pareva dover essere stato fino allora così benigno con lei, che io la guardai un istante senza parlare, compresa di una meraviglia dolce e profonda. «E di chi cercate, in grazia?» Proferì il nome del mio amico. «Ah, al secondo piano». Avrei giurato di aver sentito già più volte quella voce, di averla sentita bambino nei miei sogni. La guardai come si fa a persona che parci di conoscere. Nell'allontanarmi, sentii che un lembo del mio soprabito era stato chiuso tra le 2 imposte dell'uscio. Ella se ne avvide e fu sollecita a riaprire. «Perdonate!» Mi inchinai. Non risposi nulla, ma tornai ad affissarla così stranamente che essa mi guardò quasi spaventata. Sentii quello sguardo penetrarmi penosamente nell'anima. «Così felice, così florida, così bella!» esclamai tra me stesso salendo la scala. «Ah, dolce creatura! Se tu mi porgessi quella tazza che l'età e gli affanni hanno allontanato forse per sempre dalle mie labbra, come potrei rifiorire anch'io e sorridere ancora alla vita? Ma la gioventù è dei giovani e le gioie non sono che dei felici». Giunto sul pianerottolo, mi rivolsi e vidi che era rimasta immota sull'uscio e mi accompagnava dello sguardo e pareva commossa e pensosa. Aveva ella compreso che io ero sventurato e aveva sentito il bisogno di confortarmi del suo affetto e della sua compassione.
«Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto».
dirò cosa antica come l'amore. Bastarono quello sguardo e quella mestizia. Da quel momento le nostre sorti furono gettate. Io l'avevo vinta con l'unica attrattiva che vi era in me, quella da cui le donne sono prese assai raramente, ma cui, ove lo siano, inorgogliscono spesso di cedere senza resistere, perché comprendono di mettersi così sulla via di una missione che le santifica, l'attrattiva della sventura. Trovai il mio amico e mi installai nel suo appartamento.
La colomba bianca vola, diglielo tu che tornerò. Tutte le sere m'addormento triste, e nei miei sogni piango e invoco te. Pure il mi vecio ti sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Vola colomba bianca, vola.